estamos en paz en el altar. Allora, siccome io non ho quella specie di zavorra che gli umani chiamano memoria, e non ci trovo neanche, mi sono fatto un fogliettino, i governi d'Italia, dal 1945, vabbè, dal 1945 al 1947 abbiamo avuto un governo di unità nazionale. Governo uscito da guerra, le forze di resistenza che si coalizzano, è un governo che prende dentro tutti e sei partiti della cosiddetta esarchia, di sei partiti che facevano riferimento ai comitati di liberazione nazionale, perché si andava dai liberali ai comunisti inclusi. La storia parte e comincia il 31 del 5 1947. De Gasperi caccia fuori la sinistra e inizia un governo a base democristiana che continua fino al 28 del 6 1981. 81 non è lo stesso governo, no. Dal 1948 al 1994, che sono esattamente 46 anni, abbiamo avuto 50 governi. Quando vi dicevo che il governo d'Italia durava 9 mesi, non dicevo una cosa a caso. Più o meno ci siamo. 46 governi in 50 anni. Scusate, 50 governi in 46 anni. Per dirvi come noi abbiamo avuto una instabilità di governi, governi che duravano meno di un anno, nonostante avessero una assoluta continuità di guida politica, che peraltro continua fino nel 1981, è il primo governo Spadolini. Poi ci sono altri governi democristiani e poi abbiamo 1983, 4 dell'8, 1983, il primo governo Craxi, a cui sono seguiti i governi democristiani. Perché vi dico questo? Per spiegarvi che noi abbiamo avuto dal 47 al 1992, un blocco di partiti con guida DC e PLI, PRI, DC, costantemente al governo. Qualche governo era monocolore DC, governi di minoranza, qualche governo tagliava i liberali, qualche governo tagliava i socialisti. Centrodestra, centrosinistra era che premesso che la DC governava, era di centrodestra, se dentro sono i liberali, 3% dei voti in Italia, era di centrosinistra, se dentro c'erano i socialisti, 10-12% dei voti in Italia. Capito? E per il resto noi abbiamo avuto l'assoluta continuità. Fino al 1992. Tanto i popoli. Referendum popolare con cancellazione della parte costituzionale della legge elettorale, nuova legge elettorale, due governi transitori di Amato e di Dini, o tanti, Dini, tanti, e poi dal 1994 nuova storia. Dal 1994 incomincia la prima elezione col nuovo sistema, la vince una doppia alleanza di centrodestra, governo Berlusconi che dura poco, la Lega che lo molla dopo pochi mesi, governo Dini che tampona la situazione fino al 96, al 96 nuove elezioni, le vince il centro-sinistra con Prodi, Prodi governa ma poi ha una maggioranza che si sfalda, successione di governo D'Alema a Napoli, comunque sempre centro-sinistra. Nel 2001 vince il centrodestra, governo Berlusconi che due governi, praticamente il suo governo che dura 5 anni, finisce il 2006, elezioni, governo Prodi, adesso vedremo come va a finire. Ahimè, nel 2005 il governo della maggioranza centrodestra ha votato una nuova riforma elettorale, definita una porcata da chi l'ha fatto, per cui se non lo sapeva lui, e puro suino c'era stato scritto. Come ci saranno? Puro suino. Era stata fatta nel tentativo di raggiungere il massimo del risultato pur perdendo le elezioni, e il risultato è che abbiamo un Parlamento dove l'attuale maggioranza, cioè la maggioranza dedicata, per cui una vita alquanto difficile. La vita alquanto difficile, ma come vedrete, qualsiasi governo adesso durerà molto di più di quanto sono durati i governi quando il blocco politico era sempre quello. Entrate in www.governo.it, sito del governo, cliccate governi e avete la storia con l'elenco dei governi. Potete guardare tutti i ministri governo per governo, vedete che poi in tutti questi anni i ministri sono sempre gli stessi. Cioè Andreotti fa due governi importantemente, magari non so quanti governi lui come presidente, ma poi è stato ministro degli esteri, ministro degli interni, eccetera. E il personale politico e i partiti erano quelli. E ciò nonostante il governo era instabile. Poi improvvisamente cambia la situazione, abbiamo questa alternanza un po' incasinata come tutte le cose in Italia, sembra di essere un'autostrada, non si capisce mai chi guida a destra e chi guida a sinistra, però almeno c'è una mezzaria in mezzo che divide il traffico. Non sto dicendo che adesso l'Italia sia governata meglio del passato, non me ne importa, non so, i misuratori di bontà del governo. Dico semplicemente che la stessa forma di governo costituzionale, le stesse regole costituzionali, sono quelle che hanno governato dal 48 in poi. La Costituzione non è cambiata per quanto riguarda le regole sulla forma di governo, però il modo di funzionare della forma di governo parlamentare è radicalmente cambiato. Radicalmente cambiato. E se mettessero a posto questa sciagurata legge elettorale, facendo una legge elettorale non del tutto paranoide, noi probabilmente aggiungeremmo la stabilità del governo. Stabilità del governo, vedete, non è garanzia di buon governo. La garanzia di buon governo dipende dal personale politico. E in un sistema rappresentativo il personale politico rappresenta la popolazione. Allora, un paese di gente di scarsa senso delle istituzioni non dedica a occuparsi di politica che considera una cosa sporca, dedica di ragione fiscale, sistematica, non può sperare di avere una classe politica migliore. Per cui il cattivo personale politico dipende dalla cattiva società. Però è anche vera una cosa, che un sistema politico che ha governi che durano 9 mesi, per cui c'è una instabilità del governo, è sicuramente un paese mal governato. Questa è una ragione molto semplice. Pensate di essere sindaco di un paese, di una città, la vostra città. Siete eletti e sapete che il vostro mandato dura al massimo un anno. Poco se siete fortunati, mediate, eccetera, fate come sul Rodeo, sul Polo del Rodeo, fate in sella un anno e 3 mesi, un anno e 6 mesi. Questo è il vostro spazio. Che cosa pensate di fare? A. Risolvere l'atavico problema del centro storico chiudendo la circolazione e facendo incavolare tutti i negozianti? No, perché con l'anno e mezzo avete bisogno dei suoi voti. Avete pensato di lanciare una campagna per le nuove scuole che costano miliardi, chiedono tasse e che per costruire ci vorranno 5-6 anni? No. Qualsiasi lavoro pubblico che voi non siete in grado di inaugurare entro un anno e mezzo, lo inaugura il vostro avversario per un anno e mezzo. Capite? Dica, se vuoi fare sindaco. Mi dica quale città che prego di non metterci fine per i prossimi anni.
Avevo qualcuno aveva intuito, ma guardate, state attenti perché potrebbe andare a finire così.
Guardi, dei pari conseguenze in vite ci sono due. Uno, il più visto è Stato, se vuole con il numero di telefono è lui. Non prevedevano granché, loro tutti quanti lavorato nel tentativo di dire evitiamo di avere un regime politico in cui non ci sia spazio per le minoranze. E non sapeva nessuno chi sarebbe stato minoranza in Germania. C'era la guerra fredda, questo sì. L'Italia aveva i cannoni puntati e di conseguenza la cosiddetta convenzione d'escludendum, cioè l'esclusione dei comunisti dal governo, è stata una condizione imposta in qualche modo d'Italia. Allora, voi capite che l'arco temporale in cui dura un governo diventa fondamentale per capire che cosa il governo fa. Se voi dovete fare, non dico il ponte sullo stretto di Messina che vi ringrazio di avanzare abbastanza, ma semplicemente fare, che so io, una circonvallazione della città. La nuova tendenziale di Treviso, un'opera pubblica fondamentale. Quanto tempo ci tiene a farla? 7-8 anni. Può uno pensare di dover occuparsi di un'opera pubblica di cui non vedrà mai la fine? Per cui tutti quanti riputeranno i costi, perché sono tasse, eccetera, i cantieri che magari sono aperti, che si bloccherà il traffico, eccetera, poi lui sarà dimenticato e ci sarà un gagliotto al suo posto che andrà con la sua fascia tricolore, la Pantone, a tagliare il naso e dicendo sono contento di inaugurare la mia autostrada. Non è possibile. Portate questo non dalla città al paese. Che cosa significa dare un governo di 9 mesi? Significa che questo governo non gestisce neanche l'intero annualità del bilancio. Cioè il bilancio che lui fa trovare sarà poi gestito da un altro governo e chi andrà a rendere i conti in Parlamento sarà un soggetto diverso. Allora, voi capite qual è la responsabilità sul bilancio? Nessuna. Il che significa che uno, in quei 9 mesi, riuscirà appena a curarsi la sua campagna elettorale. E quindi grandi finanziamenti alle bande musicali, grandi aumenti di stipendio dei dirigenti pubblici, spesa, buco di bilancio. Quello è la nostra storia del buco di bilancio. Il nostro buco di bilancio non nasce dal fatto che abbiamo dati di contabili, nasce da quello. Cioè da un sistema essenzialmente politico che non ha quella stabilità necessaria per portare la responsabilità delle proprie azioni. Neanche è ovvio. Se noi andiamo a votare il 1° gennaio di un anno e poi ci sono 5 anni di legislatura e alla fine legislatura diciamo com'è andato il governo? Quale governo? In questi 5 anni abbiamo avuto 7 governi. Chi è che risponde del voto di bilancio? Tutti dicono quello prima. Sono il primo che dice quello dopo. Morale, non c'è responsabilità politica. E se non c'è responsabilità politica, si interrompe il rapporto di responsabilità, cioè il circuito democratico. Io voto perché votando prendo il castigo. E spero. Ma se io non ho nessuno che risponde di quello che sta la gestione delle vicende pubbliche, perché cosa voto? A che cosa sta venendo? Allora vedete che la stabilità del governo è un valore in sé. Non è una condizione sufficiente, ma sicuramente necessaria per avere un governo che risponda. Meno male, Berlusconi ha governato per 5 anni e alla fine del quinquennio i conti in cassa si potevano fare. Qualcuno gliela fa. Lì per la gente della stampa estera, trovate le cose che in Italia non sono state pubblicate, non è che sia tutto oro, ma almeno alla fine non dici, in questi 5 anni sono partiti con questi indicatori economici e sono arrivati con questi indicatori economici. Perché? Hai governato bene e hai governato male. Questo è un discorso che si può fare, che si spera di poterlo fare tra 5 anni a Prodi. E allora sì che comincia a macinare il circuito democratico per cui il voto serve a quel posto. Almeno si può pensare che funzioni, mentre in quelle condizioni non funziona sicuramente. Ecco la grande differenza di resa politica tra l'Italia, soprattutto del passato, e sistemi come l'Inghilterra, la Spagna, la Germania, che per condizioni diverse, per sistemi politici diversi, sono tutte andate orientate verso un sistema bipolare, o bipartitico addirittura, che non può essere trascritto in Italia, non si può dire prendo le regole che ci sono in Inghilterra e le traduco in italiano cercando di non sbagliare e scrivo la nuova Costituzione. Ma è sempre il fatto che le regole che trovate scritte in Inghilterra sono le stesse che valgono in Italia come regole. Il governo deve avere la fiducia delle Camere, la regina nomina il governo. Questo sta scritto lì, mentre la regina è Presidente della Repubblica, ma le regole sono le stesse. Solo che in Inghilterra funziona in maniera diversa perché c'è un sistema sostanzialmente bipartitico ormai straconsolidato, un sistema elettorale che spinge e stabilizza questo bipartitismo sostanziale, e la ovvia conseguenza è che quando il partito designa un segretario, il partito, non le istituzioni, un partito politico decide che è Tizio il suo leader e si presenta alle elezioni e vince le elezioni, la regina non ci mette neanche un'ora a telefonare al leader dicendo prego venga che la nomino premier, e non c'è nessuna interruzione di questa cosa. Adesso che Blair sta a dimettersi, non si capisce se lo fa, se lo dice, non lo fa, se lo fa, non lo dice, se non sta bene, ma si sa che lo farà, a metà della legislatura, una cosa piuttosto rara in Inghilterra, è il partito a dire chi è il leader. Il partito, non una regola della Costituzione. Vedete la differenza? È il sistema politico che funziona stabilizzando i ritmi della politica. In Inghilterra, meno male, i cicli di governo sono di 10-12 anni. Allora, dopo 10-12 anni, dopo gli escoventi, 10-12 anni, che cosa hai combinato? Capite che è uno spazio storico diverso. E quindi, sapendo di avere di fronte 10-12 anni di possibile vita politica, anche un leader politico si impegna in progetti ambiziosi. Ha un senso questo. Ma perché cosa pensate che il governo di Prodi oggi sta portando avanti una finanziaria che sono da 40.000 euro a quanto pare? Pare che siano 40.000. Perché lo fa? Per semplice fatto che pensa e spera di durare 5 anni. Allora se oggi, per il primo anno, lui riesce a essere antipatico, ma a correggere i conti, poi tra 4 anni per recuperare simpatia politica. E questa è una visione prospettica. È una visione prospettica, cioè io ho un arco politico di 5 anni, la mia scadenza è tra 5 anni avere il rendiconto. E se io oggi faccio la fretta, poi gli faccio fare la fame per recuperare i conti, dopo 4 anni per fare sviluppo, vediamo cosa sarà capace di fare, facciamo le dita, ma speriamo che cosa facciano. Ma non aspetto l'ultimo anno per fare l'antipatico, non è che arrivo all'ultimo anno e gli faccio una finanziaria da 40.000 euro, perché lo dice che nessuno mi vota. È ovvio, no? Infatti quando Berlusconi l'ultimo anno che cosa ha fatto? Dici gratis, sconti fiscali, ma chi paga le tasse della precarietà, le cose di finanza, ma a casa vostra, non si disturbare la gente e così via. Perché uno sta facendo campagna elettorale. Ma fa campagna elettorale ogni 9 mesi è folle. Capito? È semplicemente folle. Le regole del sistema parlamentare sono delle regole, come vedete, estremamente semplici. Dica, il sindaco. Mi trova anche presente con i suoi diritti, no? No, eh? È una bella schifetta, sì. Allora, le regole del sistema parlamentare scritte nella Costituzione italiana, che sono più o meno quelle che trovate negli altri sistemi, sono semplicissime. C'è il Presidente della Repubblica che fa la funzione della regina in Inghilterra o del re in Spagna o del Presidente della Repubblica in Germania. Tutti questi regnano ma non governano, vecchio adagio ottocentesco, cioè che regna ma non governa, per vivere l'esperienza inglese, non a caso. Già dei Savoia dicevano che regnarono ma non governarono, non tanto si governavano. Qui in sostanza lui è un semplice arbitro, fischia l'inizio di partita e, buttata la monetina, decide chi dare il calcio di inizio. Non, il Presidente della Repubblica non butta la monetina, sarebbe interessante per un governo fatto per la monetina, giusto per essere suggestivo, ma legge i risultati delle elezioni. E oggi ha una indicazione esatta agli elettori. Lui nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base dei risultati elettorali, cosa che non faceva in passato, perché in passato lo faceva in base alle consultazioni, come già vi ho raccontato, no? Lunga, una fila, gente che sale più in grade, mandati sudativi, tre incarichi, mesi per trovare la figura, generalmente Andreotti, che era capace di mediare e formare il governo. Oggi no. Oggi è automatica, dal 94 in poi è automatica. Chi vince le elezioni, c'è anche un voto di più, basta avere 3.000 voti di più, è incaricato a formare il governo. Lui nomina i ministri, insieme fanno il Consiglio dei Ministri. Il primo atto che fa il nuovo governo è giurare. Il giuramento, che è un atto solenne, con data e ora esatta, segna il cambio di governo. Infatti, dopo aver giurato, prendono le loro bellissime macchine blu e vanno al palazzo del governo, dove nel frattempo escono un po' sconnati le macchine blu di quelli che sono ricercati. E c'è il cambio della guardia, perché ci deve essere continuità del governo. Il Consiglio dei Ministri, entro 10 giorni, deve presentarsi al Parlamento. Il che vuol dire che entro 10 giorni deve approvare il programma di governo. Il Premier si presenta, come dicevo, una volta al Senato, una volta alle Camere, come prima Camera, espone il suo programma, dopodiché sono i deputati o senatori a presentare una mozione motivata con cui approvano il programma, possono anche mettere delle frasi di indirizzo del programma, se ci è piaciuto, però si è presente che è, e danno la fiducia. Questo atto è un atto specifico, è una mozione motivata, votata per appello nominale, a maggioranza. Ma che maggioranza? Uffa, ma è possibile che questa cosa non venga in testa? Maggioranza relativa. Maggioranza relativa. Cioè, basta semplicemente che quelli che dicono sì siano di più di quelli che dicono no. Alla Camera si possono anche attendere quasi tutti, al Senato no, perché al Senato gli astenuti si considerano voti validamente dati e di conseguenza si sommano i no. I sì devono essere di più dei no e degli astenuti. Alla Camera no, possono anche fare liste e attendere. Componenti 630, presenti 620 perché lì ci sono sempre a fare la PD, maggioranza relativa non ha un numero, votano sì 14, votano no 13, astenuti tutti gli altri. Il governo ha la maggioranza. Capite? Questo significa che in Italia è possibile fare governi di minoranza, cioè governi che non hanno la maggioranza assoluta. Quando li facevo prima la storia dei governi d'Italia, l'ADC in Italia non ha mai avuto la maggioranza assoluta, da sola, però ha fatto un sacco di governi cosiddetti monocolore, cioè governi sono composti soltanto da ministri di C. E questi governi spesso non avevano l'appoggio parlamentare degli altri partiti, ma si basavano sulle astensioni. Capite? Erano governi tenuti così che dovevano conquistarsi i voti in Parlamento. Ma questo non è governo stabile. In Italia è possibile avere governi di minoranza. Una volta acquisita la predominanza esecutiva, una volta acquisita la fiducia, il governo è a posto, governa. Non ha nessun problema. La fiducia è presunta fino alla fine. L'unico rischio che ha è che si presenti una mozione di sfiducia. E la mozione di sfiducia è esattamente uguale. E la mozione come forma dell'atto, si chiama mozione, deve essere motivata, deve essere votata per nominare e può essere approvata con maggioranza relativa. Il governo può essere sfiduciato con maggioranza relativa. Basta che siano 14 che votano sì alla mozione di sfiducia, 3 contro e tutti gli altri astenuti, il governo se ne deve andare. Quanti governi sono caduti in Italia con mozione di fiducia? Chi lo sa? Nessuno! Nessun governo in Italia è caduto per mozione di fiducia. Solo Prodi ha provato, ma non era una mozione di fiducia, era costruita questione di fiducia e è andato sotto e ha dovuto rimettersi i famosi tre no che disse in mare. Bene, perché nessun governo è mai stato cacciato da mozione di fiducia? Perché in Italia i governi sono sempre governi di coalizione. Anche i monocolori, poi in realtà si basano su una maggioranza che è una coalizione. E la coalizione ha questa caratteristica, che è instabile. Perché è instabile una coalizione? Se mai riflettuto perché sia instabile la coalizione, c'è uno sketch che uso sempre, anche nelle sedi colte, per spiegare le leggi fisiche dell'instabilità di un governo in coalizione. E lo sketch che rappresenta quello che in linguaggio giornalistico mastelliano si chiama la visibilità. Se la maggioranza è fatta da 6 leader, non importa se di partito o di corrente la stessa cosa, questi 6 leader devono essere visibili. Ossia, devono essere messi nella condizione di farsi vedere e esprimere la loro opinione. Ora, se i 6 leader si mettono tutti dietro il Premier, questa cosa ci sarebbe, io da Berlusconi è un po' difficile da stare molto manichiati, e non si fanno vedere in televisione, spariscono. Spariscono, la gente non si ricorda più che esistono. E allora hanno il bisogno tipico che ha qualsiasi deficiente quando è previsto nel reciproco della Stato del Giro d'Italia, che arriva a fare così, si rende visibile. Salutare con la manina dalla folla è un modo per essere visibile. Lui si rende visibile alla mamma, alla zia, agli amici del trasporto. Il politico si deve rendere visibile alla platea degli elettori. E per rendersi visibile, che cosa deve dire? Mica può dire il presidente ha ragione, è chiaramente Bondi. Bondi non è un leader politico, no? Lui non è visibile, non è bene il presidente. Deve staccare la sua immagine. Per cui se il Presidente dice bisogna aumentare l'ICI dello 0,2%, lui deve dire no, non gli va bene. Deve essere sempre in una posizione diversa da quella che espressa da dire la coalizione. Cioè la coalizione necessariamente, per mantenere la titolarità dei partiti, deve essere divisa. Se non è divisa non riesce a mantenersi come titolarità dei partiti. Capisci, si confondono e rischiano di cessare, magari. Per cui quando Mastella di Pietro litiga, no? Uno dice, ma perché Mastella di Pietro litiga? No? Che senso ha? Non rappresentano nulla dell'uno dell'altro. Non è che la massa degli italiani si prende alla fine e dice, mi identifico in Mastella. Non credo almeno. Oppure mi identifico, ma azzecco con un di Pietro. Non penso che dica una cosa del genere. E proprio per questo loro devono essere magmatici. Ogni giorno devono dichiarare quelle cose. E non possono dichiarare io sono d'accordo con Di Pietro, perché non è cioè, la stessa cosa perché siete due partiti. Devono, che siccome hanno la stessa area, sociale di rappresentanza devono essere consensuali. E questo ovviamente non dà stabilità alla coalizione, dà instabilità alla coalizione. E di conseguenza i governi di coalizione si reggono sempre su questo problema, quanto riusciamo a tenere i partiti dentro a una linea politica più o meno omogenea, quanto il Consiglio dei Ministri riesce a mediare a porte chiuse tra queste pressioni. La volta che nel Consiglio dei Ministri il Premier capisce che ormai si è avuta la rottura della coalizione, gli si aspetta il voto di fiducia, si dimette. Si dimette perché? Perché si dimette e non va in Parlamento dicendo votatemi la fiducia? Per il semplice fatto che se lui si dimette, il governo chiude senza litigare. Se invece la cosa diventa pubblica e c'è uno scontro in Parlamento, quella può essere una frattura che non consente più alla coalizione di tornare insieme. Per questo, soprattutto quando i governi duravano 9 mesi e i partiti erano sempre gli stessi, mai si è sfiorato un voto parlamentare. Erano tutte cosiddette crisi extraparlamentari, nel senso che il presidente in carica, appena capiva che la maggioranza si stava sciogliendo, invece di cominciare a vedere dichiarazioni sui giornali di guerra reciproca, si dimetteva e i partiti potevano tornare a trovare un accordo e proseguire l'azione di governo. E questo spiega perché in Italia non abbiamo mai avuto scontri parlamentari con voto di fiducia. Mai. Il Presidente della Repubblica da molti anni, turbato perché quella dottrina sparava cavolato su questa cosa, turbato da queste crisi politiche extraparlamentari, aveva preso la prassi che quando il Presidente del Consiglio annunciava le sue dimissioni, lui diceva no, non le vieni annunciare a me, le vai a annunciare in Parlamento. E da allora la prassi è stata seguita. Il Presidente dimissionario va in Parlamento, rilascia le sue dichiarazioni e poi se ne va. Non c'è voto, non c'è neanche dibattito su quelle cose, proprio per evitare che ci sia la frattura delle forze politiche. Quindi semplicemente annuncia una forma di cortesia al Parlamento che lo si dimette, senza che ci sia alcun litigio. Questa è una delle regole che consente poi di riformare la coalizione per le stesse forze politiche. Pensate, governo Prodi, governo D'Alema, governo D'Alema, governo D'Amato. Stesso blocco di partiti, centro-sinistra, che si è sciolto e si è ricomposto senza fratture tali da impedire a quella maggioranza di restare il governo. Non avrebbe dovuto far sciogliere le Camere e fare nuove elezioni, ma fare nuove elezioni avendo una crisi di governo in Italia non è più un premio, rischia di essere un castigo. Nessuno ama un governo stabile. Gli italiani semplicemente apprezzano un governo stabile. E di conseguenza l'instabilità di una coalizione è un danno elettorale per la coalizione. Vedete com'è complicata la cosa.